Voglio leggerti l'introduzione del libro di Paul Ekman, intitolato Te lo leggo in faccia. Il sottotitolo è Riconoscere le emozioni anche quando sono nascoste. Quindi stiamo parlando di comunicazione non verbale. Ecco l'introduzione. Le emozioni determinano la qualità della vita. Hanno luogo in ogni relazione che conti. Sul luogo di lavoro, nelle amicizie, nell'interazione con i familiari e nelle nostre relazioni più private. Ci possono salvare la vita, ma anche arrecare seri danni. Possono indurci ad agire in modi che riteniamo realistici ed appropriati, oppure di cui in seguito potremmo pentirci amaramente. Se il nostro capo critica una nostra relazione che credevamo avrebbe elogiato, reagiamo intimoriti, sottomessi, oppure difendiamo il nostro lavoro? Questo ci proteggerà da sofferenze future o abbiamo frainteso ciò che il capo intendeva? Riusciamo a nascondere il nostro stato d'animo e a mantenerci professionali? E perché il nostro capo avrà sorriso prima di aprire bocca? Pregustava forse la ramanzina che ci stava per rifilare? Oppure era un sorriso di imbarazzo? O forse il suo sorriso intendeva rassicurarci? Sono tutti uguali i sorrisi. Nostro marito ha fatto una grossa spesa senza parlarne prima con noi e ora l'abbiamo scoperto e gli stiamo chiedendo spiegazioni. Sappiamo dire se sta manifestando paura o repulsione o se sta mettendo su la faccia che fa sempre davanti a quello che chiama il tuo comportamento iperemotivo? Viviamo le emozioni nel suo stesso modo, nel modo in cui le vivono gli altri? O ci arrabbiamo, spaventiamo, intristiamo di fronte a cose che sembrano loro indifferenti? E c'è qualcosa che possiamo fare al riguardo? Sentiamo nostra figlia di 16 anni rincasare 2 ore dopo il suo coprifuoco. Ci infuriamo? Che cosa innesca la nostra rabbia? La paura che abbiamo provato ogni volta che abbiamo guardato l'orologio e ci siamo resi conto che non aveva telefonato per avvertirci che avrebbe tardato? Oppure il sogno perduto nell'attesa di sentirla rientrare? Quando la mattina dopo gliene parliamo, controlliamo la nostra rabbia così bene da indurla a credere che in realtà non ci importa il coprifuoco, o lei riesce a vedere la nostra collera repressa e si mette sulla difensiva? Sappiamo dire, dalla sua espressione, se è in imbarazzo, se si sente in colpa o se è anche d'insolente? Ho scritto questo libro per dare delle risposte a domande come queste. Il mio obiettivo è aiutare i lettori a comprendere e vivere meglio le emozioni. Considerata l'importanza delle emozioni nella nostra vita, non smette di sorprendermi che fino a pochissimo tempo fa tutti noi, scienziati e profani, ne sapessimo così poco. Ma è nella natura stessa delle emozioni che non se ne conosca pienamente il modo in cui ci influenzano e come riconoscerne i segni in noi stessi e negli altri. Tutte cose che spiego in questo libro. Le emozioni possono insorgere, e lo fanno spesso, con grande velocità, anzi, con una velocità tale che il nostro sé cosciente non solo non vi prende parte, ma non riesce nemmeno a prendere nota di cosa a un certo punto, nella nostra mente, inneschi una certa emozione. Questa velocità può salvarci la vita in caso di emergenza, ma ce la rovina anche se la nostra reazione è sproporzionata. Non abbiamo molto controllo sull'emozione, ma è possibile, anche se non facile, intervenire in certa misura sia su ciò che la innesca, sia sul nostro modo di comportarci quando siamo nel pieno dell'emozione. Studio le emozioni da più di 40 anni, concentrandomi soprattutto sulla loro espressione e ultimamente anche sulla loro fisiologia. Ho esaminato pazienti psichiatrici, persone normali, adulti, qualche bambino, nel mio paese e molti altri. Ho studiato le loro reazioni sproporzionate per eccesso o per difetto, quelle inappropriate, le ho osservati mentire e dire la verità. Il capitolo primo, Le emozioni al di là delle culture, descrive questa ricerca, che costituisce la base della mia trattazione. Nel capitolo 2 mi chiedo, perché diventiamo emotivi? Occorre saperlo, se si vuole cambiare ciò che lo scatena. Cosa innesca le emozioni? Possiamo eliminare un determinato pulsante? Nostra moglie ci dice che stiamo prendendo la strada più lunga per arrivare a destinazione. Sentirci dire cosa dobbiamo fare o sentir criticare le nostre capacità alla guida può seccarci, addirittura farci ribollire di rabbia. Perché non riusciamo ad accettare questa informazione senza farci soverchiare delle emozioni? Che cos'è che ci tocca così? Possiamo cambiare in modo da non trovarci in balia delle emozioni per simili piccolezze? Tratterò questi temi nel capitolo 2. Quando è che diventiamo emotivi? Il capitolo 3 spiega come e quando possiamo cambiare ciò che innesca le nostre emozioni. Il primo passo è identificare i pulsanti più sensibili che ci fanno agire in modi di cui poi ci pentiamo. Bisogna anche imparare a riconoscere se un certo pulsante opporrà resistenza al cambiamento o se sarà malleabile. Non sempre l'avremo vinta, ma comprenderemo come questi pulsanti sono diventati quello che sono. Avremo una possibilità in più di intervento. Il capitolo 4 riguarda come sono organizzate le nostre reazioni emozionali, ossia le espressioni, le azioni e i pensieri. Sappiamo gestire l'irritazione in modo che non traspaia dalla voce o dal volto? Perché talvolta le nostre emozioni ci sembrano un incontrollabile treno in corsa? La nostra sola scelta è imparare a renderci conto di quando sono le emozioni a dettare le nostre azioni. Molto spesso non ce ne accorgiamo, fino a che qualcuno non ha da ridire su ciò che abbiamo fatto o non ci ripensiamo in seguito. Il capitolo 4 spiega dunque come diventare più attenti alle emozioni nel momento stesso in cui le proviamo, consentendoci di agire sotto il loro impulso, sì, ma in modi costruttivi. Perché l'insorgere delle emozioni sia più costruttivo che distruttivo, bisogna conoscere la storia di ciascuna emozione, sapere di che cosa si tratta. Apprendendo cos'è che la scatena, che si tratti di qualcosa di tipicamente nostro, di largamente condiviso, possiamo riuscire ad attutirne l'impatto o quantomeno a capire perché certi pulsanti siano così potenti da resistere a ogni tentativo di ridurne la presa sulla nostra vita. Inoltre, ogni emozione genera uno schema specifico di sensazioni fisiche. Prendendo più dimestichezza con esse, possiamo renderci conto delle nostre reazioni in tempo per avere qualche possibilità di decidere se lasciarle esprimere o se intervenire. Ciascuna emozione è accompagnata anche da segnali specifici, particolarmente identificabili nella voce e nell'espressione facciale. I segnali della voce vanno ancora molto studiati, ma le fotografie che trovate sui capitoli dedicati a ciascuna emozione mostrano le espressioni più sottili, quelle che più facilmente sfuggono, che indicano l'insorgere o la repressione dell'emozione di turno. Imparando a riconoscere per tempo, possiamo diventare più bravi nel trattare con gli altri in tutta una varietà di situazioni e nel gestire le nostre reazioni emozionali ai loro stati d'animo. Capitoli specifici sono dedicati alla tristezza e al tormento, capitolo 5, alla rabbia, il capitolo 6, alla sorpresa e alla paura, il capitolo 7, al disgusto e al disprezzo, il capitolo 8, e alle molte emozioni piacevoli, capitolo 9, con sezioni riguardanti i pulsanti che più comunemente scatenano quella particolare emozione, le funzioni dell'emozione, per cosa ci è utile, come può metterci nei guai, come si declina nei casi di disturbi mentali, esercizi per migliorare la consapevolezza delle sensazioni corporee legate all'emozione per poter scegliere come comportarsi quando essa insorge. Fotografie dei più minuti indizi delle emozioni sul volto per riconoscere sempre meglio lo stato d'animo altrui. La spiegazione di come usare al meglio queste informazioni sullo stato d'animo altrui nelle relazioni sul luogo di lavoro, in famiglia, nelle amicizie. In appendice troverete poi un test da fare prima di leggere il libro per capire quanto siete capaci di riconoscere anche messaggi più sottili delle espressioni facciali. Potrete poi ripeterlo a fine lettura per vedere se siete migliorati. Può essere che qualche emozione che vi incuriosisce non compaia in questo libro e che vi chiedate perché. Ho scelto di descrivere le emozioni che sappiamo essere universali, esperite da tutti gli esseri umani. È probabile che anche l'imbarazzo, il senso di colpa, la vergogna e l'invidia lo siano, ma ho preferito concentrarmi sulle emozioni le cui espressioni sono per certo universali. Parlo dell'amore nel capitolo sulle emozioni piacevoli e di violenza, odio e gelosia nel capitolo sulla rabbia. La scienza sta ancora indagando sui modi in cui ciascuno di noi esperisce le emozioni, sul perché, ad esempio, certi le vivono in maniera più intensa di altri o ne vengano travolti particolarmente in fretta. E questo libro si conclude con ciò che stiamo apprendendo oggi, ciò che potremmo apprendere e come potremmo usare concretamente queste informazioni. È difficile sovrastimare l'importanza che le emozioni hanno nella nostra vita. Il mio mentore, Sylvan Tompkins, diceva che le emozioni sono la nostra ragione di vita. Organizziamo la nostra esistenza in modo da esperire più emozioni positive e meno emozioni negative possibili. Non sempre ci riusciamo, ma è quello che cerchiamo di fare. Secondo Tompkins, le emozioni sono tutto ciò che motiva le nostre scelte importanti. Tompkins scriveva nel 1962, in un'epoca in cui le emozioni erano un tema completamente trascurato dalle scienze comportamentali, ed esagerava, perché sicuramente vi sono anche altre motivazioni. Ma le emozioni sono importanti, estremamente importanti nella nostra vita. Le emozioni possono addirittura prevalere su ciò che gli psicologi in maniera piuttosto semplicistica hanno per lo più identificato con le motivazioni fondamentali e più potenti delle nostre azioni: fame, sesso, istinto di sopravvivenza. Se ritiene che l'unico cibo a sua disposizione è disgustoso, una persona non mangerà. Può arrivare a morire, e ciò anche se per altre persone quel medesimo cibo può essere accettabile. L'emozione ha la meglio persino sullo stimolo della fame. Quello sessuale, poi, è notoriamente sensibile all'interferenza delle emozioni. Una persona può precludersi per sempre il contatto sessuale o non riuscire mai a portare a termine l'atto se intervengono la paura o il disgusto. L'emozione ha la meglio sull'impulso sessuale. e la disperazione può fagocitare persino la volontà di vivere, inducendo al suicidio. Ed ecco che l'emozione ha la meglio anche sull'istinto di sopravvivenza. Per farla semplice, l'uomo vuole essere felice e per lo più non vuole provare rabbia, paura, disgusto, tristezza o tormento, se non entro i confini protetti di un teatro e delle pagine di un libro. Tuttavia, come spiegherò poi, non potremmo vivere senza queste emozioni. Il punto è dunque come conviverci meglio.